Benvenuti e benvenuti a scuola. Anche questa sera la lezione, senza intaccare i concetti fondamentali, subirà alcune modifiche, ma penso poche. Se ci sarà qualche pausa, ogni tanto non è una pausa di meditazione, ma che a riprendere fiato. Però voi meditate, se ci sono delle pause, mentre io riprendo fiato. Quindi subirà alcune modifiche rispetto all'ampiezza del testo del repertorio. D'altra parte il testo lo avete con voi, è vostro, lo potete leggere nella sua completezza. Questo è il 14° itinerario, il penultimo del nostro viaggio sul territorio del romanticismo titanico, e nel precedente, 5 settimane fa, abbiamo iniziato a osservare, come ricorderete, il vasto paesaggio intellettuale che contiene il complesso tema dell'io, un tema molto importante che va affrontato oggi più che mai, in modo da non ridurlo soltanto ai versi di Giuseppe Gioacchino Belli, no, io so io ed è strafatto, perché io so io e voi non siete nulla che possa essere preso in considerazione. Il tema dell'io, quindi, che entra in gioco nella storia del pensiero umano in modo contemporaneo, proprio sul territorio che stiamo attraversando. E abbiamo studiato anche come la metafora illuminista della luce, no? La luce della ragione che illumina la realtà esteriore, che illumina l'altro da sé, abbia lasciato il posto, questo avviene per merito della riflessione di Kant, anche, no? Abbia lasciato il posto a un'altra metafora, che è diventata la metafora romantica per eccellenza, quella della scintilla. Quindi c'è la metafora illuminista della luce, la luce della ragione che illumina la realtà, per fare una sintesi, e si passa alla metafora romantica della scintilla che illumina lo spazio dell'interiorità, della realtà interiore, dell'io, perché senza coltivare la propria realtà interiore non si costruisce il bene all'esterno della realtà esteriore, non si costruisce l'altro da sé se non si cura l'io. Guardate che è un tema di grande attualità in questo momento, no? Credo che ve ne rendiate conto perfettamente. E l'itinerario intellettuale che abbiamo descritto, come ricorderete, partendo dalla critica del giudizio di Kant, che ha smosso nel 1790 il bestseller del momento veramente le acque, no? Nella storia del pensiero umano, e poi a ritroso, fino al pensiero mistico di Meister Eckhart, no? Nell'età della scolastica medievale, di cui ci siamo occupati nella scorsa lezione, è stato tutto questo materiale è stato riportato da Schiller, che ci ha accompagnato in queste ultime settimane, dal 1796, sulle colonne di una rivista, la rivista che affonda, una delle riviste che ha fondato, di ore, le ore, avete il frontespizio sul repertorio scorso, e Schiller ci ha messo anche al corrente che il tema della scintilla che illumina lo spazio dell'interiorità ha trovato, e lo scrive e lo documenta e lo insegna, ha trovato un ulteriore sviluppo nel Rinascimento, nel 1600, con l'opera di un mistico che noi abbiamo già incontrato a suo tempo, che si chiama Jacob Böhm, che abbiamo incontrato a suo tempo attraversando il territorio secentesco. Quindi la metafora della scintilla che illumina l'interiorità, per cui dà anche un senso al nostro io, vedete, parte da lontano, è una fonte che comincia a scorrere da lontano, a cominciare da il De Garda, che non va trascurata, il De Garda, Meister Eckhart, Böhme, i nostri compagni di Weimar, intorno alla duchessa Anna Amalia. Ecco la metafora della scintilla, ecco l'io che compare, che non può essere considerato semplicemente col io so io, momento. Beh, guardate sul punto 1 del repertorio, guardate, andate però sulla seconda pagina del repertorio. Ora lo so, le pagine del repertorio non sono numerate per risparmiare inchiostro, però sapete contare fino a 10. Andate sulla seconda pagina e dall'alto verso il basso contate 7 righe e alla fine dell'ottava riga incontrate Jacob Böhme. E se lo avete incontrato vi domanderete: ma chi è costui? Di cui lo scorso anno avremmo dovuto celebrare 400 anni dalla morte, ma nessuno forse se ne è ricordato, se non noi che naturalmente abbiamo il dovere di farlo. Guardate, Jacob Böhme, 1575-1624, ci abbiamo incontrato a suo tempo, ha scritto tra il 1612 e il 1618 un'opera, la sua prima e più significativa opera, non l'ha scritta tutta insieme, l'ha scritta scrivendo 4 righe al giorno e facendole circolare, forse questo vi dice qualcosa, che per le sue caratteristiche particolari ha affascinato le lettrici e i lettori di ogni tempo. Quest'opera si intitola Aurora nascente, eccola qui, l'Aurora nascente, o Il rosseggiare del mattino in ascesa. E che cos'è l'aurora se non il rosseggiare del mattino in ascesa? C'è molta poesia, opera di difficile lettura, ma dal punto di vista poetico formidabile. Per fortuna le piccole case editrici, siccome non si possono assicurare i grandi bestseller, che spesso bestseller non sono, si danno da fare per pubblicare opere che interessano, ne pubblicano poche migliaia, poi scompaiono. Per chi studia, no? E infatti la casa editrice Nimesis ha nel 2007 già ristampato l'Aurora di Böhme a cura di una studiosa brava, Cecilia Muratori, la quale si è data da fare a mettere insieme tutti i commenti che sono stati fatti su quest'opera, e quindi a nostro uso e consumo noi abbiamo quindi il testo dell'Aurora di Böhme a disposizione. Ebbene, è un testo in forma frammentaria che è scritto con un linguaggio allegorico, esoterico, misterioso, guardate, quindi particolarmente accattivante per le lettrici e i lettori dell'età romantica, ma tuttavia è ben comprensibile il tema che questo scritto mette in evidenza, quello del primato dell'interiorità della persona illuminata dalla scintilla divina che fa risplendere l'io, in modo che la persona possa riconoscere la propria identità, la propria soggettività e la ragione quindi della propria esistenza. Perché la ragione della nostra esistenza noi la capiamo meglio più capiamo la nostra identità, chi siamo noi. E si capisce che la scrittura di Böhme è influenzata dal pensiero di Meister Eckhart e prima ancora da quello di De Garda, di Binde, tutti visionari che mettono per iscritto le loro visioni a nostra disposizione, perché si rifletta. Jacob Böhme è nato nel 1575 ad Altseidenberg in Slesia, in una famiglia contadina, non propriamente agiata, ma in grado di mantenersi adeguatamente. Che cosa sappiamo di lui? Sappiamo che è il quarto figlio dei suoi genitori, dei quali non abbiamo notizie, è piuttosto cagionevole di salute, si sa che riceve una rigida educazione secondo la tradizione protestante, che prevede l'alfabetizzazione, sapete l'alfabetizzazione protestante, perché bisogna leggere la scrittura per conto nostro, quindi impara bene a leggere e a scrivere, no? Nonostante venga da una famiglia contadina, e dopo aver imparato quindi a leggere, trae grande soddisfazione dalla lettura, in particolare da quella dei testi mistici delle prediche di Meister Eckhart, e il pensiero di Eckhart diventa il suo patrimonio intellettuale di fondo. Da ragazzo, Jacob, che non ha il fisico, non può seguire il padre e i fratelli nel lavoro dei campi, no? Ma impara il meno faticoso mestiere di calzolaio e all'età di 14 anni viene assunto in una bottega artigiana nella cittadina di Görlitz. Quello che mi fa piacere che poi molti di voi mi abbiano detto: ma ci fai conoscere tante città che non sapevamo nemmeno che esistessero in Europa, ma è l'Europa! Perché non c'è l'Europa? Perché c'è la debolezza cognitiva? Forse sì. Cioè, Görlitz, poi magari scopriamo a un certo punto che queste cittadine diventano capitali europee della cultura. Perché? Ma perché lì c'è roba, permettetemi, da vedere, da prendere in considerazione. Görlitz, guardate, il nome di questa città, è fatto un viaggetto, no, in questi 15 giorni. Che oggi ha circa 57.000 abitanti, deriva dal termine slavo Gorelice, che significa terra bruciata, perché i contadini di quest'area, area pianeggiante dove si fa agricoltura, appiccavano il fuoco ai terreni per renderli più fertili, ma si faceva anche da noi, no? Il fuoco controllato per... E quindi... Ora, se con una guida della Germania e navigando in rete, ma guardate, andate su un atlante, io penso che nelle vostre biblioteche domestiche ci siano tanti atlanti, no? Cioè, io lo dico con nostalgia perché uno dei primi libri che ho cominciato a consultare da bambino, per fortuna in casa mia c'erano dei libri e c'erano degli atlanti sui quali ho viaggiato per il mondo, no? E mi ha affascinato molto questa... Difatti non riesco a vedere sulla rete le carte geografiche, mi confondono, preferisco prendere l'atlante e andare a viaggiare lì. Lì ho viaggiato con Salgari, per esempio, il quale in quelle terre non c'era mai stato, ma l'aveva visto sull'Atlante e aveva lo stesso scritto i suoi romanzi. Questo dovrebbe insegnarci qualcosa per quanto riguarda la didattica della lettura della scrittura. Quindi andate a cercare la città di Görlitz, che è situata nella regione della Sassonia, cioè nell'antica Alta Lusazia, no? A est di Dresda siamo. Vi rendete conto che si trova nei pressi del fiume Neisse, che fa da confine tra la Germania e la Polonia, e Görlitz è sempre stata quindi una città molto attiva, no? Negli scambi e nei traffici, e culturalmente molto vivace, perché dove circolano le merci circolano anche le idee sulle strade, e quindi molto attiva culturalmente, molto vivace, proprio per la sua posizione di crocevia tra la Boemia, la Sassonia, la Prussia, la Polonia. Ciascuna di queste zone ha da portare qualche cosa per arricchire nella diversità la conoscenza di tutti. e ora Görlitz, che ha un centro storico molto ben conservato, conserva interessanti monumenti. Ci sono le chiese medievali in stile gotico, ci sono le fortificazioni in stile rinascimentale, ci sono i palazzi in stile barocco, vedete? Quindi una eterogeneità significativa. Quindi fate una visita a questa città. Poi c'è da dire anche che forse Görlitz l'avete anche vista al cinema o in TV. Perché? Ma perché è stata soprannominata Görlitz, come Hollywood, perché ha fatto la scenografia, essendo una piccola città che si chiude facilmente, quindi con diverse location, così si dice, particolari, no? Per cui, cioè, ha fatto da scenografia molti film, tra cui, guardate, per citarne uno, no, che potete vedere, che è stato trasmesso tra l'altro anche in TV qualche tempo fa, Grand Budapest Hotel, si intitola così questo film, diretto nel 2014 da quell'eccentrico regista che è Wes Anderson, e ispirato questo film, attenzione, c'è dell'altro ancora, le fonti, vedete, continuano a buttare acqua fresca, questo film è ispirato a un'opera che oggi bisognerebbe rileggere, Il mondo di ieri, ricordi di un europeo, di Stefan Zweig, un autore che noi abbiamo, di cui abbiamo più volte parlato, incuriositevi, perché bisogna rileggere oggi questo testo, perché oggi si dice, qualcuno dice, dall'altro mondo, dal nuovo mondo, no, l'altro mondo è un'altra cosa, lasciamo, qualcuno dice che l'Europa è vecchia e stanca, e sì, leggete Zweig, l'Europa è un tesoro di cose nuove e vivissime, che non si mettono in evidenza, non vengono messe in evidenza questo grande patrimonio che noi abbiamo, è di lì che si comincia. Incuriositevi quindi. Guardate, Jacob Böhm a Görlitz trova moglie, la figlia del macellaio, la ragazza più bella del quartiere della città, a cui tutti i giovanotti le facevano una corte un po' troppo noiosa, fastidiosa. Naturalmente Jacob, che era ben ben bruttino e anche malaticcio, non si permetteva neppure di alzare la testa ad fare il calzolaio, eppure questa Caterina va a cercare proprio lui. Perché? Ma perché lui è una persona gentile, anzi è una persona colta, una persona visionaria, una persona che ha un immaginario. Lui non se lo crede nemmeno, dice è la provvidenza, va bene. Così succede. Guardate sul punto 2 del repertorio. A Görlitz nel 1594 Jacob Böhm si sposa quindi con una fanciulla, Caterina, figlia del macellaio, figlia di un macellaio, quindi un commerciante, insomma, un certo valore nel suo negozio. Ed è stata un'unione felice, coronata dalla nascita di 4 figli. Intorno al 1610 Böhm inizia a comporre a frammenti, che circolano manoscritti, il testo di quella che diventerà Aurora nascente. E quest'opera, che viene pubblicata in volume ad Amsterdam nel 1618, perché lì nessuno la poteva stampare, appartiene al filone degli scritti prodotti dagli autori più anticonformisti della scolastica, come De Garda, come Meister Eckhart per intenderci, i quali operano in favore di una maggiore libertà di pensiero all'interno delle chiese. E Böhm agisce all'interno della Chiesa Luterana, che, vedete, con il tempo, da movimento di ribellione, ha assunto anch'esso atteggiamenti dogmatici. Anche lì non c'era l'Inquisizione, ma c'era un tribunale teologico che controllava in qualche modo, in modo molto deciso, il pensiero. Quindi succede sempre così, no? Quando c'è una digitalizzazione feroce, no? Dei valori. Ora, nelle regioni europee in cui il luteranesimo è più rigido, nasce anche per reazione. Nel corso del Rinascimento, quindi con l'avvento dell'età moderna, che è un momento di rigoglio intellettuale, nasce la curiosità per tutto ciò che viene vietato. Ecco, quello che viene vietato incuriosisce: non si può fare questo, non si può leggere quest'altro, non si può guardare quest'altro ancora, e così comincia a crescere l'interesse per la tradizione esoterica della Cabala ebraica, no? C'era anche un altro modo per leggere la Bibbia, molto affascinante, abbiamo studiato, no? Quello della Cabala, per cui è chiaro che siamo attirati, no? Andiamo a vedere questo gioco tra le parole, i numeri. Nasce l'interesse per l'arte magica di impostazione neoplatonica, circolano le Eneidi di Plotino, no? E quindi cresce la curiosità per lo studio dell'astronomia, che è ancora tutt'uno con l'astrologia. Difatti anche Galileo faceva gli oroscopi, no? Anche per guadagnare qualcosa, per comprarsi l'oca più grassa possibile, ma cresce la curiosità per l'alchimia, che è la nonna della chimica. Ora, tutte queste cose vengono vietate, no? Da l'ortodossia luterana. E ora, per dibattere invece intorno a questi argomenti, che sono argomenti significativi, che si possono conciliare benissimo con la fede, contro il divieto imposto dalla Chiesa luterana, nascono sotto traccia, sul territorio della Germania, numerosi circoli umanistici. Nasce un fenomeno, quello dei circoli umanistici. Interessante, no? Noi potremmo dire delle officine di apprendistato cognitivo, un fenomeno che dovrebbe nascere anche qui, sul territorio europeo e oltre. Ora, a Görlitz, il circolo umanistico dove si studia e si progetta viene fondato e diretto dal borgomastro della città, Bartolomeo Scultetus, che è un intellettuale in contatto epistolare con il mondo scientifico europeo, scambia lettere con gli astronomi Tycho Brahe, con Keplero, che abbiamo studiato, quindi, e Böhm aderisce a questo movimento popolare e interclassista, che opera con un progetto, quello di favorire una, parlano in latino anche, renovatio generalis, cioè un rinnovamento universale, quello di cui ci sarebbe bisogno oggi, no? Circoli umanistici, officine di apprendistato cognitivo, con l'obiettivo di un rinnovamento universale, secondo i valori dell'umanesimo, al quale agiscono, aderiscono a questi circoli tutti operai, contadini, nobili, borghesi, medici, alchimisti, farmacisti, giuristi, commercianti, quindi diventano davvero un laboratorio, no? Culturale, studenti, e in questa sede Böhm rende parte, emerge, perché rende partecipi i numerosi membri del circolo della sua esperienza mistica e viene ad assumere con il nome di maestro calzolaio, Meister Schumacher, non aveva la patente, però in tedesco calzolaio si dice Schumacher, viene ad assumere, così viene chiamato, Meister Schumacher, un ruolo decisamente carismatico, diventando per la comunità una personalità di riferimento spirituale. E verso la metà del 613, i testi di Aurora Nascente che circolano manoscritti vengono raccolti e letti dal severissimo decano luterano della città, Gregor Richter, il quale vi riscontra pericolose deviazioni rispetto alla tradizione teologica ufficiale e accusa Böhm di eresia. E siccome ha un potere, ne causa l'arresto, lo fa arrestare. Guardate, la notizia dell'arresto di Böhm in città provoca una sollevazione popolare, per cui viene subito rilasciato per ordine del supremo magistrato della città. Ma quale reato ha commesso? No, questo calzolaio. Ma Böhm viene costretto, come Galileo, quasi come Galileo, a giurare di non scrivere più nulla in materia di religione. E questo giuramento Böhm lo rispetta per 7 anni, ma guardate, in realtà non ha mai smesso di scrivere le sue 4 righe al giorno. Poi se le teneva in casa, poi però se qualcuno lo andava a trovare e le ricopiava sul suo taccuino e se le portava a casa, beh, circolavano. E così circolavano, perché così succede, no? Quando le cose vengono vietate, poi... Anche perché questi testi erano molto interessanti. I suoi testi prodotti appena circolano clandestinamente e all'interno del circolo, poi, che sposta la sua sede in un grande capannone sempre più affollato, perché si riuniscono centinaia di persone, Böhm viene invitato a parlare. Il pensiero luterano, ebbene, diceva che bisogna parlare, bisogna professare le proprie idee sulla scrittura, e allora questo non poteva essere vietato. E allora succede che Böhm parla, perché parla senza attaccare nessuno, senza, continuando ad affermare che lui rimane nell'ortodossia, e difatti guardate che così è, perché non fa nessun tipo di affermazione che vada al di là dell'ortodossia. Poi vedremo però come poi la cosa in qualche modo lo mette in difficoltà. E quindi intraprende un'intensa attività di predicazione e nel 1620 smette di lavorare come calzolaio per dedicarsi alla ricerca mistico-religiosa, appoggiato economicamente dai soci del circolo umanistico di Görlitz, che assume il carattere di un'importante istituzione culturale, per cui il contrasto tra l'autorità religiosa ufficiale luterana si fa sempre più acuto. E il decano Richter continua a chiedere la condanna e l'esilio o in Olanda o in Gran Bretagna, mandiamolo via questo per Böhm, ma lui non si è mai mosso dalla sua città perché ha goduto sempre di un grande sostegno, sostegno popolare. Nel 1623 Böhm viene invitato a Dresda anche perché chiede di essere ascoltato da un tribunale, da un tribunale teologico che in qualche modo giudichi le sue idee, no? E viene accolto con entusiasmo nei circoli umanistici della città, viene onorato come alto rappresentante della tradizione mistica e spirituale che affonda le sue radici nella scolastica medievale, perché Böhm dà sempre una giustificazione dei suoi pensieri, mettendo in evidenza le parole chiave e i concetti che sono maturati nella storia del pensiero umano in campo teologico e che quindi non possono essere condannati, ma devono essere discussi, presi in considerazione. Non è detto che ci si debba aderire, ma non si possono alzare roghi. Ora, purtroppo succede che a Dresda, guardate, le condizioni di salute di Böhm, che è sempre stato malaticcio, si aggravano e deve rientrare precipitosamente a Görlitz, dove il 17 novembre 1624 muore, aveva 49 anni. Ora, i testi delle sue opere, molte sono state pubblicate, in particolare quello di Aurora Nascente, no? Circolano in Europa, non solo in Germania, ma anche in Olanda, dove appunto Aurora Nascente viene stampata per la prima volta, in Inghilterra, e poi lo portano con loro, nel loro zainetto, probabilmente, se era uno zainetto non lo so, ma nel loro bagaglio, quei coloni che partivano dall'Europa e andavano nel Nuovo Mondo a cercare fortuna e che hanno fondato poi quegli stati che sono diventati gli Stati Uniti d'America. E le idee che stanno dentro Aurora di Böhm diventano poi quelle idee illuminate che vanno a dar corpo alla Costituzione di quel paese. Forse si sono dimenticati che dovrebbero studiare un po', ecco, che cosa è avvenuto e quali sono i valori che ci sono dentro a quella grande democrazia che deve rimanere tale. Che deve rimanere tale, direbbe Böhm oggi, no? A Görlitz, guardate, la tomba di Jacob Böhm diventa di volta in volta, per un certo periodo di tempo, meta di pellegrinaggio oppure oggetto di intolleranza e di profanazione, e solo alla fine del Settecento, in età romantica, quando compaiono anche le statue a lui dedicate, no? Perché le intellettuali e gli intellettuali romantici scoprono Aurora di Böhm e a loro piace molto, la laicizzano, non sono così religiosi e mistici, però hanno una spiritualità da curare, e la spiritualità ce l'abbiamo tutti, tutte le persone hanno una spiritualità, credenti e non credenti, e tutti la devono curare, la loro spiritualità. Perché tutti devono curare la loro interiorità. No. Beh, la sua sepoltura diventa un piccolo monumento che conserva anche i resti dell'antica tomba, spesso profanata. E oggi, guardate, in cui la figura di Böhm interessa a una minoranza di persone che studiano, non richiama molte visitatrici e visitatori. Allora fate voi, navigando in rete, guardate, se cercate tomba di Jacob Böhm a Görlitz, compaiono molte immagini, no? Fate una visita sulla scia della quale compaiono tante altre immagini inerenti a questo personaggio, incuriositevi. Perché poi sulla rete c'è tutto, ma a che cosa serve? No, Ora, a questo punto ci si deve domandare, no? Ma che cosa di così originale il pensiero di Jacob Böhm, che durante la sua esistenza ha coinvolto tante persone e poi alla fine del Settecento ha influenzato le intellettuali e gli intellettuali in età romantica e successivamente nell'Ottocento e nel Novecento molte pensatrici e pensatori hanno tenuto conto delle sue opere, in particolare del testo di Aurora Nascente, penso a Rudolf Steiner, per esempio, che è un personaggio che incontreremo sperando di continuare a viaggiare ancora. Ma ora guardate sul punto 3 del repertorio il pensiero di Jacob Boehme. Guardate, non ha propriamente nulla di originale, lui lo diceva, ma io guardate che mi accusate di, ma io seguo una tradizione, che è la tradizione della storia del pensiero umano. Quindi, dove stanno le cose blasfeme? Io non faccio altro che elaborare concetti che fanno parte ancor prima della storia dell'età sociale della storia. E poi della storia della cristianità dopo. Non ha propriamente nulla di origine, però riprende ed elabora temi che poi in età romantica suscitano interesse, come per esempio uno di quei temi che abbiamo incontrato fin dall'inizio della storia del pensiero umano. Il tema del male. Perché c'è il male? Da dove viene? E come sarebbe possibile, se non superarlo, almeno mitigarlo? E perché il male fisico, che fa parte anche come strumento di difesa del bagaglio biologico della persona, è difficile da combattere? E perché soprattutto il male morale, che è quello peggiore, no? Che dipende quasi sempre dalla scelta individuale della persona, è altrettanto difficile da contrastare. E quindi la domanda è significativa. Il male è necessario? Ebbene sì, non potremmo dire però a pieno che cos'è il bene, se non avessimo per contrasto un concetto che ci riporta a quello del male. Ci abbiamo ragionato sopra già sull'altopiano iraniano insieme a Zarathustra, qualche decennio fa, no? Forse qualcuno di voi si ricorda. Nel testo di Aurora Nascente, Boehme scrive che il male che affligge le persone e l'universo intero ha le sue radici da sempre, da principio, in Dio stesso. Ora, affermazione considerata dal decano Ritter blasfema, ma in realtà, controbatte Boehme, fa parte della storia del pensiero e la dobbiamo prendere in considerazione. Perché ha dei fondamenti. E Boehme, però, riprende un ricorrente pensiero antico, no? Quindi non è un'invenzione sua questa, e lui lo dice, che dalla predicazione di Zarathustra, no? Sull'altopiano iraniano 2500 anni fa, ricordate, Zarathustra concepiva un Dio nel quale c'è il bene e il male che combattono tra loro, Arimanel e Ahura Mazda, il Dio del bene. Poi ci hanno chiamato anche Mazda, ma ora c'è la crisi dell'automobile, quindi anche Ahura Mazda, e allora chi vince? Vince il Dio del bene, se siamo noi responsabili, ecco che la parola chiave nella predicazione di Zarathustra è la parola responsabilità, se siamo responsabili di schierarci dalla parte del bene. No, e quindi Boehme dice, cosa ho detto di male? Cioè, quindi le radici del male vengono concepite in Dio stesso, nella predicazione di Zarathustra, che poi viene ripresa in modo creativo nel XIII secolo da quella grande esperienza provenzale che è stata quella dei catari, del catarismo pauperista, che noi abbiamo studiato, siamo stati sulle strade dei catari in Provenza, contro il quale è stata indetta una crociata addirittura da Papa Innocenzo III, e abbiamo studiato questi avvenimenti. Anche i catari pensavano lo stesso concetto e lo hanno elaborato, concetto che periodicamente nel corso della storia del pensiero umano si è rinnovato attraverso lo studio di che cosa? Attraverso lo studio, l'interpretazione, l'esegesi del testo di una delle opere più significative della cultura occidentale. Perché questo concetto che Böhm esprime, no, lui lo riprende dal prologo del Vangelo secondo Giovanni, una delle opere filosofiche più importanti della storia del pensiero umano, che descrive in termini gnostici e platonici, no? L'abbiamo studiato a suo tempo più di una volta, anzi, sulla letteratura dei Vangeli, quando non c'era ancora il computer, non esisteva ancora il computer, siamo addirittura pre-tecnologici, la nostra scuola ha fatto due percorsi sulla letteratura dei Vangeli, forse bisognerebbe rifarli, perché emergono da quella straordinaria letteratura scritta in greco, no? Idee molto significative per quello che succede oggi. E quindi nel prologo di Giovanni descrive Giustino, perché l'autore del prologo del Vangelo di Giovanni è il filosofo platonico Giustino che abbiamo incontrato, descrive l'incarnarsi della parola di Dio, del Logos, nella storia, questa grande contraddizione, l'aporia delle aporie. E anche Böhm focalizza la sua attenzione quindi sui versetti 4 e 5 del prologo del Vangelo secondo Giovanni. Egli era la vita, e la vita era la luce per gli uomini. Quella luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Attenzione, quindi anche se in quel momento le tenebre non hanno vinto la battaglia, tuttavia la presenza delle tenebre, scrive Böhm sulla scia del catarismo medievale di Zarathustra e anche del libro della Genesi, dove le tenebre sono protagoniste, no? Della creazione, è un dato di fatto. La potenza delle tenebre è un dato di fatto, per cui Dio è sì fattore di luce, ma deve fare continuamente i conti con le tenebre, che esistono da sempre, da principio. Attenzione, nelle Confessioni di Agostino c'è tutta una esegesi di questo fatto, no? Che poi lui traduce nella costruzione della città di Dio, che deve essere la città dell'uomo, con tutti i valori che deve avere. E Dio, scrive Böhm, nel suo intimo, quindi le tenebre lo avvolgono, lo penetrano fin dall'intimo. E Dio, scrive Böhm, nel suo intimo quindi è profondamente travagliato dal dissidio tra luce e tenebre, tra amore e odio. E questa opposizione, questo dualismo presente in Dio è parte integrante della sua essenza. E si manifesta nel conflitto tra la luce e le tenebre. E diventa nel mondo quindi la lotta tra il bene e il male. E allora, scrive Byrne, nel mondo la lotta tra il bene e il male risulta ineliminabile, perché è la condizione attraverso cui si manifesta la presenza di Dio. La presenza di Dio si manifesta in questa lotta che tutti i giorni conduciamo tra il bene e il male, perché anche Dio nel suo intimo è travagliato da questo. È un concetto molto affascinante, vedete, di straordinaria potenza, non solo mistica, no, ma teoretica. Ben poi della filosofia del 600, siamo nel 600, questi elementi emergono anche nei personaggi che noi abbiamo incontrato, Bruno, Campanella, cioè, no, c'è questa situazione. Ora, Byrne quindi sta ricalcando anche il pensiero di Hildegard, il pensiero di Meister Eckhart che abbiamo studiato nell'itinerario scorso, per cui se la parola di Dio si fa carne, Dio, che è il massimo delle contraddizioni, che è la massima contraddizione, Dio è il punto di incontro tra l'essere e il nulla, e di conseguenza la presenza di Dio sta nelle contraddizioni, nelle aporie messe in evidenza dalla letteratura dei Vangeli, cioè il valore sta nelle contraddizioni, no? Beati i poveri, che beati i poveri, ma era meglio essere ricchi, no? Beati i potenti, ma che beati i miseri, ma beati i potenti, no, beati i miseri, perché no, sono quelli che, beati, tutte le rileggete il discorso della montagna, vedete, lì sta, perché se questi sono beati, probabilmente avremmo beati gli ultimi, perché già, ma bisogna essere primi, il mondo sarebbe migliore. Perché? Ma perché la povertà non è miseria, è condivisione. Ma perché l'umiltà è... non è cedere, no? È rinunciare, no, alla propria strapotenza nei confronti degli altri. E via, no? E fatelo questo ragionamento, lo fa anche Bert, lo scrive nell'Aurore, tutte queste cose che naturalmente oggi sono di grande attualità. Quindi Byrne riprende questo pensiero e sostiene che la lotta tra il bene e il male, scrive in Aurora Nascente, si manifesta da principio nell'intimo di Dio e di conseguenza, siccome la creatura è fatta a immagine di Dio, questa lotta tra la luce e le tenebre è anche presente nell'interiorità della persona, che è in grado di identificare questa presenza attraverso la percezione di un particolare stato d'animo, il travaglio interiore. Il travaglio interiore non è una cosa negativa, è una cosa positiva, ce l'ha anche Dio, ci deve far riflettere il travaglio interiore, bisogna farsene una ragione del travaglio interiore. Il travaglio interiore, un sentimento che permette alla persona di distinguersi dagli altri animali, ed è proprio, scrive Byrne, il senso dell'inquietudine che si manifesta nell'intimo di Dio, il segno della sua presenza nell'interiorità della persona, che prova lo stesso turbamento divino. Quindi la storia della salvezza, scrive Byrne, passa attraverso il travaglio interiore presente tanto in Dio quanto nell'animo umano, e l'interiorità, quindi ecco che le nostre compagne e compagni di Valmar e di Iena ci mettono gli occhi su questa cosa, e poi ci mettono l'intelletto, su questa cosa, non tanto come persone religiose, anche se fanno poi del panteismo religioso anche loro, ma per far poesia, non per fare misticismo. Ma, come vedremo, oramai, diciamo, questo è nella persona, la creatura di Dio, esiste quindi di conseguenza il primato dell'interiorità, perché l'interiorità è il laboratorio nel quale la persona prende le decisioni per agire o a favore del bene o a favore del male. Ahimè, quasi sempre poi si finisce per agire di compromesso, se non per ragioni che riguardano il male, no? Ma per cui la realtà esterna, scrive Byrne, appare come il frutto di una gestazione che avviene nell'interiorità. E quindi è nell'interiorità che noi dobbiamo costruire una realtà che poi, trasmessa all'esterno, fa il mondo migliore. E nella persona, creatura di Dio, scrive Byrne, esiste di conseguenza il primato dell'interiorità. Senza coltivare la propria interiorità non si costruisce il bene all'esterno. Ora, il pensiero di Byrne, riportato nel testo di Aurora Nascente, pubblicato nel 1618, pur non avendo nulla di originale, però riprendendo con un linguaggio nuovo tutta un grande dibattito che è avvenuto nella storia del pensiero umano nei secoli, però calamita l'attenzione delle intellettuali e degli intellettuali romantici, perché molti fatti inquietanti negli ultimi decenni del Settecento mettono in agitazione la loro interiorità, come abbiamo visto, no? E se avete letto o riletto La Certosa di Parma, ve ne rendete conto, no? Si mette in agitazione, entra in gioco, uno vuole andare a combattere, vuole il massimo dell'esteriorità, vado a combattere a batterlo, il massimo dell'esperienza esteriore, e poi lì si rende conto che invece è l'esperienza interiore che bisogna fare, magari per evitare le battaglie che servono a creare cimiteri e desolazione. Questo è. Quindi, ora, in agitazione, cioè, parlavamo dell'agitazione interiore, beh, che cosa mette in agitazione in questo momento la vostra interiorità? Cioè, quale ragionamento, quale sentimento, quale pensiero, quale emozione, quale disappunto, o quale altro motivo? Magari sono molti, bisogna fare una scelta, i motivi di agitazione, ma scrivete quattro righe in proposito. La scrittura, vedete, fa osservare le cose con maggior lucidità. E Aurora di Böhme è un esempio, no? Scrive pezzo per pezzo tutta una serie di pensieri che poi diventano, no, una cattedrale, no? Ora, le intellettuali e gli intellettuali romantici sul finire del Settecento, per riflettere sul tema del primato dell'interiorità, quindi, vedete, usufruiscono, allora, del pensiero, partono da lontano, usufruiscono, se volete, del pensiero di Zarathustra, poi di Hildegard di Bingen, della scolastica medievale di Meister Eckhart, no? Delle prediche pubblicate nel 1326, e del pensiero mistico rinascimentale di Jacob Böhm, nel testo di Aurora Nascente pubblicato nel 1618. Tutto questo Schiller lo pubblica nella sua rivista. Tutto questo itinerario da una fonte all'altra, citando le fonti, lo pubblica sulla sua rivista. Ecco come siamo arrivati a concepire l'idea della scintilla che illumina l'interiorità. Ce l'aveva già insegnato Kant, scrive, che forse la ragione non illumina tutta la realtà, ci sono degli angoli bui, e allora negli angoli bui che cosa ci vuole? Dobbiamo accendere una scintilla e allora vediamo, no? Kant dice sono i sentimenti, no? Queste scintille che illuminano poi gli angoli bui, ma e poi il discorso va avanti, è chiaro? E allora guardate sul punto 4 del repertorio. Jacob Böhm, quindi, nel testo di Aurora Nascente, afferma che la stessa opposizione tra la luce e le tenebre presente in Dio, no? Come si legge nel prologo del Vangelo secondo Giovanni, perché lui insiste dicendo, ma come? È scritto nel prologo del Vangelo secondo Giovanni quello che sto predicando, no? E dove sta l'eresia? No, ci sono le tenebre, ragioniamoci sopra, perché noi non sappiamo chi è Dio, possiamo solo dire, provare a dire come è fatto. No. Provare senza presunzione, possiamo provare a dire come è fatto e dobbiamo tentare di farlo. Si riscontra quindi la stessa opposizione tra la luce e le tenebre anche nell'intimità della persona, creata a immagine e somiglianza di Dio, scrive Dio, e la persona si trova di conseguenza a dover sostenere anch'essa un intimo dissidio tra la luce e le tenebre, che la obbliga necessariamente a dover scegliere tra il bene e il male. Ed è questo fatto, quindi, scrive Böhm, a garantire, come già diceva Zarathustra, come già diceva Hildegarda, come dice Meister Eckhart, a garantire la libertà della persona. E quindi ci si domanda se il male sia un fattore necessario, in modo da poterci fare i conti. Se lo conosci, lo metti al guinzaglio. Ma la libertà, scrive Böhm, esiste solo se è collegata alla responsabilità. E l'atto che rende libera la persona consiste, quindi, bisogna essere responsabili di una cosa. Noi dobbiamo scegliere responsabilmente sempre il bene. Lo so, è difficile, dobbiamo scegliere sempre il bene, altrimenti la scintilla del divino presente nell'intimità della persona, scrive Böhm, si spegne e la persona si espone a essere sopraffatta dalle tenebre e a perdere la propria individualità e la possibilità di rispecchiarsi in Dio, perché solo rispecchiandosi in Dio, scrive Böhm, la persona valorizza la propria soggettività e può mettere in luce il proprio io. E come si fa a scegliere responsabilmente sempre il bene? Si impara, risponde Böhm. Siamo creature fatte per studiare. Ho imparato a fare il ciabattino, fa tutto un discorso, produce delle metafore straordinarie e semplicissime che fanno imparare. Come ho imparato? Quali sono le azioni che ho imparato per farvi delle belle statue perché non potete coprire il freddo d'inverno, il caldo d'estate? E così si impara a studiare, e si impara quindi di conseguenza, visto che lo studio è cura, no? A tenere a guinzaglio anche il male. Dice, noi queste cose le sappiamo già, e beh sì, siamo qui, ma... Ora, questa riflessione, vedete, permeata di misticismo, che a suo tempo è stata tacciata di blasfemia da parte degli apparati ecclesiastici istituzionali, ma succede sempre così, poi nella storia, gli apparati, no, sono, poi dopo magari si pentono, dopo secoli, ma sul finire del Settecento, in epoca romantica, la riflessione di Böhme attira quindi l'attenzione degli ambienti intellettuali europei. Böhme continua poi, nel testo di Aurora Nascente, quindi la sua riflessione. Quindi, dicevamo, come si fa? E allora, passando dal piano esegetico a quello pedagogico. E allora, come si impara? A scegliere possibilmente sempre il bene, perché il bene è meglio del male, come diceva Platone semplicemente, no? senza andare nella metafisica, no? Ma, quindi dando degli indirizzi perché la persona possa imparare a rispecchiarsi in Dio in modo da mettere in luce il proprio io. Lui naturalmente, vedete, la mette sul piano mistico-religioso, è il suo atteggiamento. I romantici la metteranno sul piano artistico, laicamente sul piano artistico, però il prodotto non cambia. Dio, scrive Böhme, si manifesta nella natura. Allora, dov'è che possiamo fare questi incontri, no, per imparare? Nella natura, nel cosmo, nella letteratura della Bibbia e dei Vangeli e attraverso la figura della Trinità. Questi sono gli indirizzi. Noi dobbiamo scrivere a questi indirizzi. Quindi vedete, fa partecipare tutti, anche quelli che hanno pochissima istruzione, perché la sua è una pedagogia molto concreta, molto attiva, no? Per dare valore al proprio io, quindi alla propria persona. Dio, scrive Böhme, quindi lo si incontra nella natura attraverso la filosofia, e quindi bisogna studiare la filosofia, una filosofia di vita. Nel cosmo, attraverso l'astrologia, che sarebbe l'astronomia del momento, ma l'astrologia di cui parla, no, è quella accattivante, no, delle figure mitiche. Nella letteratura biblica attraverso la teologia, e dobbiamo ragionare sulla teologia, e infine nella figura della Trinità attraverso la teosofia. Teon è Dio, Sofia è la sapienza, quindi attraverso la sapienza di Dio. Ma che cosa intende Böhme per teosofia? Cioè, l'universo, secondo Böhme, è la figura stessa della Trinità. C'è il mondo del Padre, che è il cielo, e dello spazio ultrasensibile, e dobbiamo studiarlo, questo spazio, perché è uno studio interessante. C'è il mondo del Figlio, che è la natura, è lo spazio materiale, quindi dobbiamo avere un rapporto positivo, ecco, con la natura e studiarlo. E c'è il mondo dello Spirito Santo, che è l'interiorità, quindi che è lo spazio dell'io. Quindi, vedete, una pedagogia, diremmo popolare, no? Diremmo, poi c'è stata ripresa, no, anche in questo senso. Cioè, questi tre mondi, scrive Böhme, si distinguono per le loro caratteristiche specifiche, ma sono interdipendenti, e il filo conduttore che li lega è la disciplina della teosofia, attraverso la quale si entra direttamente in contatto con Dio senza mediazioni ecclesiali, liturgiche, di culto, ma, attenzione, non mediante il bullismo, non mediante l'esternazione, si entra in contatto con Dio dicendo si entra in contatto con Dio attraverso la meditazione, la contemplazione, l'esercizio della mistica e soprattutto lo studio. La teosofia, letteralmente, penetrare nella sapienza, sofia di Dio, è la disciplina che raccoglie i risultati dell'impegno nello studio delle tre discipline, delle tre scienze utili per la formazione mistica della persona: la filosofia, l'astrologia e la teologia. E la teosofia, scrive Byrne, attraverso lo studio della filosofia, dell'astrologia e della teologia, conduce la persona a far coincidere il proprio io con la scintilla divina presente nell'intimo, in modo da recuperare l'individualità, prendendo coscienza della propria soggettività e consolidando il primato della propria interiorità. E si capisce quindi come le intellettuali e gli intellettuali di Weimar e di Jena in età romantica trovino linfa tanto nel pensiero mistico prima di Hildegard, poi di Meister Eckhart, quanto in quello teosofico di Jacob Böhme, per sviluppare il tema che a loro sta a cuore, il tema della scintilla divina, che aveva già messo in evidenza Kant in modo logico, il tema della scintilla divina che si identifica con l'io nell'interiorità della persona. E quindi, affascinati dal testo di Aurora Nascente di Bern, coltivano la disciplina teosofica e stilano i principi di una teologia panteista, no? Secondo la quale, ma più che una teologia è una poesia, è una letteratura poetica, che a loro piace molto, perché, ma la quale, secondo la quale Dio è in tutto e la divinità è nel fuoco, nel senso greco del termine classico pyros, che corrisponde allo spirito sapiente della divinità, sophos in greco, quindi pyros sophos, che a sua volta, come un'aurora nascente, illumina la mente della persona nello studio della natura, del cosmo, delle sacre scritture, e inoltre una scintilla di questo fuoco, pyros sophos, nell'interiorità della persona illumina l'io, che sente il desiderio quindi di ricongiungersi col fuoco divino del tutto. L'uno, ecco che le neadi di Plotino, come al solito, sono affascinanti e non si può prescindere un po' da questa lettura, e questo desiderio si manifesta attraverso l'attrazione per la filosofia, la poesia, l'arte. Forse per questo che siete qui questa sera, no? C'è un'attrazione per la filosofia, la poesia, l'arte, e siete qui per studiare, no? Quindi, perché questa è l'aurora, è l'aurora nascente, direbbe Böhme, e si capisce che la teosofia, così come viene utilizzata dalle intellettuali, dagli intellettuali romantici sul finire del Settecento,
assume caratteristiche di un misticismo che non è di carattere religioso, ma è dotato di un'indole laica, prettamente artistica. Il testo, composto in forma frammentaria, è scritto con un linguaggio figurativo, esoterico e misterioso di Aurora Nascente, di Byrne, ha avuto quindi una grande diffusione in età romantica, sul finire del Settecento. Ora, quale di questi termini, alba, chiarore, principio, inizio, nascita, apparizione, o quale altro affianchereste alla parola aurora? L'aurora è la prima luce del mattino. E c'è un'aurora alla quale avete assistito che ricordate in modo particolare? Scrivete quindi quattro righe in proposito. È un momento significativo quello, che dura pochissimo, ma va colto, perché è una sorta di scintilla rispetto alla luce, perché prima che il sole venga fuori c'è quella sorta di chiarore, no? Di quella scintilla che dura un momento, c'è addirittura un tremito, diceva Lucrezio, nel Delerum Natura, in quel momento lì, prima che il sole venga fuori, no? Che noi sentiamo addosso, quello del tremito dell'aurora nascente. E guardate, il termine aurora, in questo momento, nell'opera di Böhm, è una metafora di carattere mistico, ma nello stesso periodo barocco, siamo nel periodo barocco, la figura mitica della dea aurora appare come protagonista nella storia della pittura. Quindi c'è una uniformità, no? Intorno a questa parola chiave di intenti, no? E ci sono tante aurore dipinte, no? Che possiamo vedere, ce n'è una in particolare, c'è il famoso affresco di Guido Reni, eseguito tra il 1613 e il 1614, proprio quando Byrne scrive Aurora Nascente. Non è casuale questo fatto. Guido Reni lo dipinge per il casino del Palazzo Pallavicini Rospigliosi a Roma. Andate a osservare in rete quest'opera, andate a trovare, no, anche delle affinità con quello che abbiamo detto, no? Che può emergere in questa pittura, no? In queste figure. Guardate, nel Leggere Multum, vi invito ad andare sul Leggere Multum, c'è un brano tratto da Aurora Nascente o Il rosseggiare del mattino in ascesa, che potete leggere per comprendere come si configura il linguaggio mistico e visionario di Jacob Böhm, che si esplicita in termini allegorici, figurativi, enigmatici, misteriosi, ma poi questo testo lo trovate in biblioteca, ma che in forma di catalogo propone un ordine che si traduce in un programma di studio. Adesso noi leggiamo insieme le ultime sei righe di questo brano. Anche in Dio, quindi, sussistono entrambi, male e bene, in quanto il male è paragonato all'oggetto che riflette la luce e la rende visibile. Il male in Dio è l'elemento attivo, che viene perennemente superato dalla misericordia, che, come aurora nascente, come una sorta di prima illuminazione del mistero, si schiuderà per le persone elette. E quali sono le persone elette? Beh, sono gli ultimi, quelle semplici, gli scarti, che sanno contemplare la divinità nel profondo dell'interiorità, della loro anima. Questa è una metafora evangelica, vedete, che entra nel testo di Aurora di Burns. Ora, vedete, questo patrimonio intellettuale di carattere sapienziale e poetico che investe il Degas di Bingen, il Meister Eckhart, Jacob Burns, ha costituito il punto di riferimento per affrontare sul piano filosofico il tema dell'io. I nostri compagni di Weimar e Vienna, per affrontare il tema dell'io, si sono studiati tutte queste opere per poter dire qualche cosa di originale, di nuovo, di contemporaneo, e ha portato alla nascita, quindi, poi della corrente filosofica cosiddetta dell'idealismo, di cui ci occuperemo nel prossimo itinerario. Prima però dobbiamo preparare il terreno. Cultura deriva dal verbo coltivare, prima di coltivare bisognerà zappettare un po'. Prima però, guardate, attenzione, prima però che in chiave filosofica l'idealismo, e questo non può essere sottovalutato, perché è fondamentale da capire, è stato elaborato sul piano poetico. Cioè, prima ci arriva la poesia, ci arriva la letteratura, ci arrivano le poetesse e i poeti, e poi ci arrivano i filosofi a tirare le fila. Perché? Ma perché il linguaggio poetico, che è lo stesso linguaggio che usa Burns nel scrivere l'Aurora, è fondamentale nella storia del pensiero umano, che va studiato nella sua globalità delle discipline. E c'è un personaggio che dobbiamo incontrare ora, che viene considerato, l'opera del quale viene considerata fondamentale, no? Per capire quello che abbiamo detto. Prima ci arriva la poesia, no? E poi la filosofia mette in ordine contemporaneamente, mette in ordine le cose. Perché sul tema dell'io è l'arte poetica a dominare, più che la disciplina filosofica. Guardate sul punto 5 del repertorio, se si esamina il materiale che Schiller raccoglie sulle pagine della rivista di Oren, Le Ore, riguardante il dibattito svolto sul tema dell'io, si può constatare che questo argomento viene sviluppato, come abbiamo studiato, attraverso un linguaggio mistico-visionario frutto della genialità poetica più che della sistematicità razionale. E il movimento intellettuale romantico, attraverso la genialità poetica, quella qualità virtuosa che abbiamo visto all'opera durante tutto il percorso di questo viaggio, no? Sul territorio del romanticismo titanico, e il termine titanico ha una valenza totalmente poetica, difatti. Ebbene, è mediante la genialità poetica che è stato individuato un principio unificante della realtà, il concetto dell'io, che poi, solo in un secondo momento, ha assunto caratteristiche spiccatamente filosofiche, come vedremo. Ora, la volontà del genio poetico romantico è stata quella di tenere insieme, quindi, le due chiavi della conoscenza, la chiave del giudizio scientifico, la filosofia, che si domanda di che natura sono le cose, e ce lo dobbiamo domandare anche noi. E la chiave del giudizio estetico, la poesia, che si domanda qual è la sorgente della bellezza delle cose, e se le cose sono belle, sono anche buone? Ora, il poeta che nelle sue opere ha messo meglio in evidenza, ci dicono le studiose e gli studiosi, come la genialità poetica abbia saputo preparare il terreno alla ricerca filosofica, si fa chiamare con uno pseudonimo che voi conoscete, Novalis. Vi avrete sentito nominare, se no, eccolo qua. 1772-1801. Novalis, intanto, come si è formato? Ma guarda un po'. Ha seguito, come abbiamo fatto noi, le lezioni di Schiller all'Università di Vienna. Ed è stato fortemente influenzato e affascinato, e non è l'unico studente che usufruisce di questa influenza, soprattutto quando Schiller ha fatto un bel seminario sull'aurora nascente di Bern, che avevano scoperto a Weimar, e che naturalmente dice questo, meraviglia delle meraviglie, va divulgata. Ma come, non ci siamo accorti di questo, di quest'opera? È perché è così che succede, no? È inutile dire che l'Europa è vecchia e stanca, e bisogna mettere in evidenza quali sono gli elementi di giovinezza e di bellezza, no? E di azione positiva che si può attuare di conseguenza. E quindi un seminario tenuto da Schiller sulla figura di Jacob Burn, sul pensiero contenuto nell'opera Aurora nascente, della quale conosciamo le linee fondamentali. Novalis, chi è Novalis? Novalis è Friedrich von Hardenberg, famiglia nobile, è nato il 2 maggio 1772 in una frazione del comune di Arnstein, che oggi è una cittadina di circa 6.300 abitanti situata nella regione della Sassonia, è nato in una famiglia nobile dove riceve un'educazione di impronta pietista come Kant, suo padre Heinrich e sua madre Bernardine von Goldig, che partorisce 11 figli, dei quali Friedrich è il secondo, ci tengono che i loro ragazzi e le loro ragazze studino, guardate, iniziano una causa con il liceo cittadino perché le ragazze non le hanno volute iscrivere. Le donne a scuola a fare il liceo, no? Solo i matematici, no? Quindi guardate il fanno le... E allora, siccome erano tante le ragazze, hanno fatto scuola in casa loro, perché tutti devono studiare, naturalmente. E Friedrich viene mandato a frequentare il ginnasio luterano a Eisleben. Guardate, per inciso, Eisleben, Lutherstadt, è la città di Lutero, in Sassonia, no? È una città oggi di circa 23.000 abitanti, dove è nato nel 1483 Lutero, dove è morto nel 1546. E quindi, con una guida della Germania, con la Francia, navigando in rete, fate una visita a questa città che conserva monumenti per merito di Lutero inseriti nell'elenco del patrimonio dell'UNESCO, quindi incuriositevi. Guardate, dopo il ginnasio, Friedrich Novalis, come ama firmare le sue prime composizioni poetiche di argomento mistico, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza all'Università di Jena, dove però preferisce seguire le lezioni di filosofia tenute da Schiller, a cominciare da quelle sulla critica del giudizio di Kant, che provocano, come sapete, un grande fermento intellettuale. Poi, per essere fedele all'impegno preso con i suoi genitori, Friedrich si trasferisce all'Università di Wittenberg, dove si laurea in diritto col massimo dei voti, anche se non intende intraprendere la carriera forense, ma inizia a dedicarsi con impegno all'attività poetico-letteraria, distinguendosi come uno dei più importanti poeti lirici della storia della letteratura. E quando tornerà all'università, perché tornerà ancora studiare all'università. Lo farà a Freiberg nel 1797 sotto la guida di un personaggio importante. Andate a vedere sulla rete chi è, lo trovate, il professor Werner. È il più famoso geologo della storia della geologia, è quello che dà alla geologia tutta una metodologia moderna. E naturalmente Novalis è attratto, Friedrich Novalis è attratto dalla geologia, cioè ci va per studiare ingegneria mineraria perché è attratto dal valore poetico del mondo minerale. Anche il mondo minerale ha un valore poetico che va messo in evidenza. E c'è poi tutta una tradizione, no? Adalbert Stifter scrive tutta quella serie di racconti sulle pietre, sui minerali, ma Novalis a Iena diventa, come già sappiamo, l'animatore anche di quel gruppo di intellettuali, il Circolo di Iena, no? Abbiamo visitato Iena insieme qualche settimana fa, alle quali viene attribuito l'epiteto di romantici, no? Che inizialmente è un termine dispregiativo, quei romantici, e loro dicono va bene, allora ci chiamiamo così, no? E il nome diventa, hanno finito per identificarsi con questo nome. E questi intellettuali hanno abitato, tra l'altro, a Iena, nella casa in cui alloggiava Fichte, che faceva parte del gruppo che incontreremo nel prossimo itinerario. Fichte. E come sapete questa casa oggi si trova nel centro storico di Iena ed è un museo che si chiama Romantische Haus, la casa dei romantici, l'abbiamo già visitata insieme. Novalis detta i principi della poetica che tiene unito il gruppo del Circolo di Iena, il circolo umanistico. Vedete che poi c'è tutta una tradizione di circoli umanistici, da quelli dell'età di Böhm fino a quelli del secolo successivo, no? E in proposito, influenzato anche dallo studio dell'Enea di Diplotino e dalla filosofia neoplatonica, scrive, guardate, Novalis scrive un manifesto, che è il manifesto che contiene la più alta definizione teoretica della poesia. Che è la più alta definizione teoretica, se vogliamo, del linguaggio, della parola. Perché parlare bene è pensare il bene. Scrive, attenzione Novalis, la poesia è da considerarsi il fenomeno creativo per eccellenza e l'atto della creazione da parte di Dio è la massima manifestazione, l'epifania, della genialità poetica. Il logos è parola poetica. La poesia, quindi, è l'attività creatrice stessa del mondo ed è diffusa nell'universo. Lo spirito e la natura si fondono di conseguenza in un'unica identità in virtù della poesia. Ed è per questo che il principio unificante presente nell'intimità della persona lo si può chiamare io poetico. Per cui è attraverso la poesia, l'immaginazione creatrice, che la persona può cogliere la propria individualità, la propria identità, la propria soggettività. Guardate, questa concezione della genialità poetica, che Novalis considera un talento presente in potenza nell'interiorità di ciascuna persona, in ciascuno di noi c'è un io poetico. Quindi altro che io so io. Vedete che il tema dell'io è per fortuna molto complesso e molto accattivante. E chi non se lo pone in questo senso commette un errore. Commette errori che spesso poi si ricadono sulla storia dell'umanità. Ciascuna persona va educata affinché questa competenza, no? Si espliciti, cioè passi dalla natura all'atto l'io poetico. Bisogna scrivere, leggere e scrivere. E questa situazione è stata chiamata idealismo magico, cioè una qualità che si rivela in tutte le opere di Novalis, perché la persona che si dedica a praticare la poesia compie una sorta di magia attraverso la quale giunge a cogliere l'intima realtà delle cose. La poesia sana le ferite inferte dall'intelletto. Guardate, riflettete questa sera su questa citazione, rileggetevela qualche volta. La poesia sana le ferite inferte dall'intelletto. Due elementi contrastanti la riguardano: una verità sublime e un piacevole inganno. Guardate, anche Giacomino Leopardi la pensa esattamente così, e difatti aderisce al pensiero di Novalis, solo che Leopardi aderisce in modo molto più pessimista che non faccia Novalis. Leopardi lo incontreremo. Quindi, due elementi nella poesia: una verità sublime e anche un piacevole inganno al quale bisogna credere, perché bisogna illudersi. Leopardi, le illusioni, se non ci facciamo delle illusioni bisogna. È utile. Vedete, questa concezione emerge in particolare in un romanzo. Nel romanzo frammentario e incompiuto, scritto sotto forma di fiaba, intitolato, eccolo qui, I discepoli di Sais. Ancora una volta una casa editrice ci ha fatto questo favore, la Morcelliana, ci ha fatto questo favore, ma un favore interessante, anche perché, vedete, ha messo insieme il testo del romanzo fiabesco I discepoli di Sais di Novalis con i disegni che ha fatto Paul Klee, pittore che conoscete, leggendo quest'opera. Paul Klee si è messo a leggere I discepoli di Sais, si è divertito molto e via via sul suo quadernetto ha fatto tutta una serie di disegni, e per fortuna la Morcelliana ha creduto opportuno metterci anche a disposizione quest'opera, che è stata poi, la trovate anche più antica in molte edizioni, perché quest'opera, composta tra il 1797 e il 1798, che cosa racconta? Racconta che Giacinto, il protagonista del racconto, è innamorato, si innamora di una fanciulla che si chiama Fior di Rosa. Oh, dice che bello, che cosa romantica, che però non lo ritiene degno del suo amore. Cioè, credi di essere degno del mio amore? Sei preparato culturalmente per essere degno del mio amore? Guarda che non sono un oggetto, sono un soggetto intellettuale. Hai studiato abbastanza? Sorridete, ma è interessante, No? Hai studiato abbastanza per essere degno, ecco, del mio amore?
non sono un oggetto da prendere per il collo quando ti dico che magari, no? Perché poi succede così se non si studia, no? La propria capacità di amare, di corrispondere. E allora lui naturalmente che cosa fa? Prende coscienza, si allontana per metterci in cammino sulla via della conoscenza. E naturalmente Novalis, che si è studiato tutta la cultura classica, si diverte molto ad andare fino a portare il suo personaggio al tempio di Iside, nella città egizia di Sais, discepolo di Sais, siamo in Oriente, in una terra mitica che è stata la culla delle più antiche civiltà, e dopo aver compiuto un proficuo itinerario intellettuale che consiste nelle conversazioni con i discepoli di Sais sui temi dell'intimo rapporto dell'io, dell'io della persona con la natura, con il cosmo. Beh, nell'Aurora di Burns ci sono anche questi elementi. E sul potere vivificante che ha la natura nei confronti dell'io. Oggi la natura ce la siamo giocata quasi, no? E quindi Giacinto, dopo aver fatto il suo percorso di formazione molto proficuo, può avere finalmente il privilegio, il diploma, di scoprire, che consiste nello scoprire il velo della statua di Iside, per poter vedere il volto della dea, vedere il volto di una dea, ma è quando, con la sua ragione, tutt'altro che offuscata, ma rinvigorita poeticamente dal sentimento, scrive Novalis, scopre il velo. Che cosa vede? Vede che il volto della statua di Iside è lo stesso volto della fanciulla amata, che finalmente gli appare e lo abbraccia. Anche per amarsi bisogna fare un percorso di studio. Più la persona, scrive Novalis, attraverso un tirocinio di apprendistato cognitivo, un'idea che, vedete, ricorda l'Epistrofè, il viaggio che l'intelletto compie per ritornare all'uno, prescritto da Plotino nelle Eneadi. Più la persona si addentra nella conoscenza della natura e più conosce se stessa, e la scoperta del mistero della natura coincide con la scoperta stessa dell'io, perché, afferma Novalis, c'è un identico spirito in Dio, nella natura e nell'io. E per amarsi bisogna coltivare la propria interiorità. Non basta l'esteriorità, non sono un oggetto, dice, è più o meno che si raccoglie e quando sono passo si butta via, no? Di grande attualità, direi. Ora, il testo dei discepoli di Sais, di Novalis, lo potete richiedere in biblioteca, leggete quante pagine, è una lettura significativa di questa fiaba che insegna come dovrebbe rapportarsi Dio con la natura. Nel 1800 Novalis fa pubblicare sulla rivista Ateneum una raccolta formata da quella che diventa, quella che è considerata la sua opera più importante, 6 testi poetici scritti in prosa ritmica, intitolata Inni alla notte, un'opera che nasce dal dolore provato da Novalis per la perdita della fanciulla che lui ama, Sophie von Kühn, che muore quindicenne di tisi nel 1797, e questa sofferenza lo porta a immergersi, mediante la scrittura poetica, nell'oscurità della notte. E se Sophie è nelle tenebre, l'unico tentativo per avvertirne la presenza è quello di immergersi nel buio per confrontarsi con l'intima natura della notte.
se l'essere tanto divino quanto umano, secondo il pensiero di Böhme in Aurora nascente, se nell'essere sono presenti la luce e le tenebre, e anche l'intera giornata è fatta dal giorno e dalla notte, significa che la persona deve agire sia per assorbire la luce del giorno, sia per esorcizzare le tenebre della notte. Ecco l'esperienza completa della luce e delle tenebre, che si confondono tra loro inevitabilmente. Nello scrivere quest'opera, che è un capolavoro della poesia lirica, Novalis, applicandosi nella genialità poetica, trova consolazione per la morte di Sofie e anche per quella del suo fratello preferito, che muore giovane, che lui ha amato, e infine per il destino che attende anche lui, perché anche lui si ammala di tisi e con l'aggravarsi della malattia si ritira a Bad Steinfeld, dove il 25 marzo 1801 muore prima di aver compiuto 29 anni. La città della Sassonia è un'altra città da visitare, la città della Sassonia di Bassenfeld, oggi di circa 40.000 abitanti, conserva naturalmente la memoria, la casa museo, la tomba, i busti di Novalis, e utilizzando la guida della Germania, navigando in rete, potete programmare una visita, incuriositevi. In biblioteca potete richiedere poi Inni alla notte di Novalis, è una lettura impegnativa, però incuriositevi. Questi sono tesori che abbiamo in Europa. Guardate, nel leggere molto c'è un brano tratto da Inni alla notte in cui si coglie la volontà di proclamare l'esistenza di un principio unificante della realtà. L'io poetico, e così vedete quante funzioni ha l'io, altro che io so io, altro che conosciamo l'io egemone, è l'io riflessivo, è l'io narrante, è l'io onirico, è l'io poetico, e ce n'è ancora tanti da fare nostri, no? Altro che travestirsi da padri, no? Per mettere in evidenza il proprio io. Cioè, lì solo un imbecille può pensare questo, direbbe. Quindi, siamo a questi punti. Ora, no, cioè io non intendo fare cabaret, perché sennò porterei via il posto a molti comici, ma. Seguendo la storia del pensiero umano. Ci si diverte, lo diceva anche il Papa precedente, che amava molto divertirsi facendo battute spiritose. Guardate, leggiamo questo brano. Quale persona vivente, dotata di sentimento, fra tutte le magiche parvenze dello spazio che si dilata intorno a lei in ogni momento, non ama la più gioiosa, la luce, con i suoi raggi, le sue onde, i suoi colori, con la sua mite onnipresenza che risveglia menti e cuori? La luce è l'anima più intima della vita, è il fremito delle costellazioni danzanti, senza quiete nell'infinito, e della pietra scintillante nel suo riposo avito, e della pianta sensitiva che sugge, e del multiforme animale che istintivo dalla notte fugge. Ma soprattutto la luce è il sospiro dell'aurora, la splendida intrusa con il passo leggero, con le labbra socchiuse, ricche di sussurri che danno forma al vero. Come una regina della terrena natura, la luce emana energie per la grande metamorfosi futura, annoda e scioglie alleanze infinite e avvolge intorno a ogni terrestre creatura la sua immagine celeste e mite che in eterno dura. La sua presenza rivela l'incanto dei beni del mondo, ma io, vagante in plaghe remote, verso la sacra notte, arcana e ineffabile mi volgo, là dove giace il mondo che, sepolto nel baratro di una tomba solitaria, precipita e sprofonda nel profondo. Lontananze della memoria, desideri della giovinezza, sogni dell'infanzia, brevi gioie e vane speranze dell'esistenza intera vengono spente con l'avanzar del buio dell'incipiente sera. In altri spazi la luce ha piantato le sue gioiose tende, non tornerà mai da chi in ansia e con fede l'attende? Tornerà. È l'aurora nascente, la chiave che apre la porta del giorno e chiude quella della notte al suo quotidiano eterno ritorno. La giornata è una, tutta intera, fatta di tenebre e luce, e l'aurora sorgente è il principio unificante che al supremo io poetico, creatore del mondo, conduce. È bravo, Mi permetto di dire che la traduzione di questo brano è della scuola, perché quella che ho trovato io, senza cambiare nulla della sostanza, però la forma con cui due traduttori, un maschio e una, avevano, era troppo ferrea. Novali scrive in prosa poetica, scrive con la rima, e quindi bisognava dargli un ritmo, no? In questo modo. Mi sono divertito grazie a voi, se non ci fosse stati voi io questo esercizio non l'ho mai fatto, ma quando l'ho fatto poi mi sono divertito a dire guarda quanto sono importanti le persone che vengono a scuola, come mi vogliono bene direttamente. E poi a dare un colore a questi concetti poetico-filosofici, guardate, compare anche un fiore, guardate sul punto 6 del repertorio. Nel 1802 viene pubblicato postumo il romanzo compiuto incompiuto di Novalis, intitolato Heinrich von Ofterdingen. Guardate, di quest'opera esiste solo il testo della prima parte, intitolata L'attesa, e il testo del capitolo iniziale della seconda parte, intitolata Il compimento. Guardate, la narrazione si svolge in una fantastica età medievale, durante la quale il protagonista, Heinrich, intraprende un viaggio per trovare un fiore, il fiore blau, un fiore blu, celeste, perché il bocciolo di questo fiore, chiamato Non ti scordar di me, è nel bocciolo di questo fiore è stata trasformata una fanciulla mediante un incantesimo. Ecco perché quando l'ho piantata, attenzione a non calpestarlo. E questo fiore è il simbolo della poesia, quindi, e rappresenta la genialità poetica, che è la principale competenza da acquisire per ravvivare e non perdere la memoria. Ecco, non ti scordar di me, il fiore che ci ricorda che non dobbiamo perdere la memoria, e quindi dobbiamo anche imparare a memoria qualche poesia, no? Magari lo facciamo più volentieri guardando uno di questi fiori. E in questo racconto, il sogno e l'azione, i personaggi fantastici e reali accompagnano Heinrich nel cammino che intraprende, un itinerario narrativo tutto dominato dal blu, blau, che dal tedesco si può tradurre con il termine celeste, che è il colore del cielo, quindi dalla spiritualità, della delicatezza e anche il colore della nostalgia. Il volume del romanzo Heinrich von Ofterdingen di Novalis, potete richiederlo in biblioteca, è stato stampato quello che c'è, per poterne leggere qualche pagina. La lettura di quest'opera invita anche a fare una piccola ricerca su quel fiore particolare che è il Misotis, così ci direbbe Goethe, che è un botanico, guardate, non si scordate, lei si chiama Isotis Novalis, è un poeta e lui, ma incuriositevi, Novalis suggerisce poi di prendere un foglio sul quale con un pastello di colore blu o celeste eseguire molto liberamente uno scarabocchio nel quale, osservandolo, la persona dovrebbe scorgere in questo segno la raffigurazione del proprio io. Ora, io ho provato a fare questo esercizio, ho preso del blu, ho fatto uno scarabocchio, poi l'ho guardato bene e mi sono accorto che c'è una via d'uscita, e questo mi ha fatto riflettere, come ha fatto riflettere Ovidio quando è arrivato a Tomi. Nessuno è padrone del proprio destino, però lì Ovidio a Tomi, alla fine del mondo, ha scoperto un mondo nuovo. Fate questo esercizio, compiti per le vacanze, già vedete, Novalis proclama che è possibile da parte della persona che si dedica all'esercizio della poesia evocare l'identità tra l'io ed io, tra finito e infinito, tra soggetto e oggetto, e anche lui, nella ricerca della natura di quel principio unificante che è l'io, riflette partendo dal pensiero di Kant, il quale, come sappiamo, definisce l'io della persona come una supercategoria, ricordate, una supercategoria logica. Per Kant l'io è la ragione stessa, presente nella mente di ogni persona, che agisce per svolgere una funzione di sintesi, per dare unità alle conoscenze e per poter giudicare e agire in modo morale. Kant usa il termine io penso, che definisce un concetto logico che serve a unire due realtà, la ragione e il sentimento, che secondo Kant sono entità divise, no? Noi vediamo la realtà e proviamo dei sentimenti. Attenzione, per Novalis invece, per i romantici, invece, l'io poetico presente nell'infinità della persona in quanto scintilla divina è un concetto analogico. Cosa vuol dire? Sappiamo che il termine analogia significa somiglianza, similitudine, conformità, affinità, e l'analogia è un rapporto tra due o più elementi distinti che però vengono percepiti mentalmente come somiglianti, simili, conformi, affini, uniti. Natura e sentimento sono la stessa cosa, sono uno dentro l'altro. L'io poetico presente nell'intimità della persona, quindi è analogico. L'io penso di Kant è logico, l'io poetico è analogico, altro che io so io. Vedete quanto c'è da ragionare su queste cose, che possono sembrare difficili, ma ci fanno guardare meglio alla realtà che stiamo vivendo in questi nostri anni. E l'analogia, quindi, è il rapporto tra due o più elementi distinti che vengono percepiti come somiglianti, simili, conformi, affini, uniti. L'io poetico, presente nell'intimità della persona, quindi è analogico, perché intuisce l'analogia, la somiglianza, l'affinità tra gli elementi dell'universo che sono già uniti in Dio. E quindi si parla in questo caso di idealismo mistico, che è quello di Novalis, che è quello di Byrne, e o già uniti nell'essere, si parla di idealismo laico razionalista, che vedremo se continueremo a viaggiare, o già uniti nell'io puro, e qui si parla di idealismo filosofico, di cui ci occuperemo nel prossimo e ultimo itinerario. Voi a quale concetto va la vostra preferenza? Cioè, all'io penso di Kant, che è un concetto logico, il quale in funzione della conoscenza unisce realtà diverse, oppure all'io poetico di Novalis, che è un concetto analogico, il quale in funzione della conoscenza intuisce realtà che sono già unite? Guardate, non è difficile rispondere, è difficilissimo, però ci dobbiamo ragionare lo stesso sopra, perché non ci deve apparire la verità. Dobbiamo imparare a investire di intelligenza, la verità non è da scoprire. Vabbè. Riflettete, e anche se è difficile, scegliete, prendete atto che il dibattito filosofico in età romantica sul territorio che abbiamo attraversato passa attraverso questioni di questo tipo che devono stimolare la curiosità intellettuale, se no rimaniamo legati a io so io, ed è strapazzo, e no, e lo dobbiamo rifiutare questo, ma lo dobbiamo rifiutare naturalmente con la nostra cultura, di cui abbiamo patrimonio di posizione. A proposito di Novalis, guardate, dobbiamo per finire ancora dire che nel 1960 a Stoccarda è ripreso lo studio sistematico delle sue opere, che erano state cassate dal nazismo, naturalmente, troppo pericolose, con la pubblicazione, che si era interrotta appunto a suo tempo, dei quaderni novasiliani di filosofia e di scienza. Poi nel 1965 è stata pubblicata un'opera di Novalis che non era mai stata pubblicata prima, intitolata Studi su Fichte, che Fichte lo incontreremo nel prossimo itinerario. E ancora nel 1968 è stata pubblicata per la prima volta un'altra opera di Novalis, intitolata Studi scientifico-naturali a Freiberg, composta nel 1799, in cui si mette in evidenza che anche il mondo minerale, che può sembrare non vitale, mediante il principio unificante dell'io poetico, contribuisce ad arricchire logicamente, esteticamente e moralmente l'interiorità della persona, che viene ad assumere in sé, metaforicamente, la stessa brillantezza della alite, la salgemma. Ecco, quando vediamo la salgemma, quando vediamo le pietre, noi vediamo anche la nostra interiorità. Per esempio, la salgemma brilla come deve brillare la nostra interiorità, facciamola brillare così. Vedete, c'è un minerale o anche un semplice sasso che per la sua forma, la sua composizione, riesce a parlare ai vostri sentimenti. No, scommetto che avrete trovato da qualche parte una pietra, un sasso, l'avete portata con voi, l'avete conservata, vi dice qualche cosa, scrivete quattro righe in proposito. Quella che è stata definita la poetica trascendentale di Novalis, che utilizza anche le pietre, vedete, per dar fiato alla genialità poetica dell'io, influenza la riflessione di due personaggi, Johann Fichte e Friedrich Schelling. Chi sono costoro? E che cosa possono insegnarci di nuovo questi due, che prendono un apparato poetico e lo fanno diventare un apparato filosofico? Per rispondere a questa domanda bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé. Non perdete l'ultimo itinerario di questo viaggio, in cui riceverete anche il calendario del prossimo, se saremo ancora in grado di viaggiare. Scusate, abbiamo fatto un po' tardi, ma non sono più in grado di produrre 250 parole al minuto. Arrivo appena a 60. Si parte per assaporare la voglia di tornare, lo sapete, e si ritorna per coltivare ancora il desiderio di partire. E quindi, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, la scuola è qui e il viaggio, il 49esimo di questa esperienza, si avvia verso la conclusione. Buonasera.